That Sedative dei Bad Waitress. Ci siamo ascoltati questo pezzo musicale, adesso direi che possiamo ben inoltrarci all'interno di questo orribile mondo del Crea. Ovviamente abbiamo scelto di fare questa puntata per ricordare, insomma, che cosa sta succedendo qui a Torino in seguito allo sgombero dell'Edera, posto occupato da 5 anni che si è visto appunto sgomberare recentemente con la forza. Un passo in avanti per appunto la desertificazione della città, che continua ad essere sempre più ostile verso qualsiasi altra forma di organizzazione che non sia compresa nelle logiche di consumo e di organizzazione statale. Quindi ci teniamo anche a ribadire ovviamente tutta la nostra solidarietà a questa occupazione che comunque continua a resistere nelle strade, per cui l'invito è quello di tenere le orecchie ben aperte per le varie iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni.
E ai ragazzi dell'Edera che ci stanno ascoltando in questo momento rispondiamo al saluto e mandiamo tanti abbracci.
Esatto, è forse un tassello che mancava un po' all'interno delle discussioni post sgombero, potrebbe essere quello appunto di andare a indagare un po' più a fondo di che cos'è il CREA e che tipo di azioni mette in campo. Non solo perché il proprietario di uno stabile che viene sgomberato è ovviamente parte collaborante con le operazioni di polizia che lo vanno a sgomberare, ma anche perché il CREA, che sembra a una prima occhiata quasi un'innocente creatura, di fatto nei propri laboratori porta avanti delle ricerche assolutamente spregevoli,
oscure.
Adesso sembra una roba di magia. No, vedrete che insomma sono argomenti di cui abbiamo già parlato, tant'è che chi ascolta Liberation Front da tanti anni,
veri sostenitori,
i veri ascoltatori fedeli al 100%, si ricorderanno che tipo, non so, 8 anni fa, già tanto che me lo ricordo io che c'ero, figuriamoci, avevamo già parlato del CREA in una puntata dedicata a delle forme di auto-organizzazione e di scambio semi. Ma andiamo un attimo per ordine, perché ovviamente per chi ancora non lo sapesse magari andiamo a ricordare per cosa sta questa sigla. CREA sta per Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Una sigla che tra l'altro è un po' strana, no? Perché ci sono un sacco di parole dentro ma non vengono utilizzate nell'acronimo, ma questo comunque sono così dettagli. E sostanzialmente, per definirla con le stesse parole di chi la guida e di come si presentano anche loro sul sito, è il principale ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Quindi stiamo parlando di appunto un ente di ricerca assolutamente appoggiato e strettamente collegato con il Ministero dell'Agricoltura, e che appunto tra le varie sue attività, quelle più di punta sono la ricerca nel campo appunto dell'agribusiness, dell'allevamento e così via. Non stiamo parlando di un personaggio dalle piccole dimensioni, perché in tutto contempla 12 centri di ricerca, non uno, 12, 1520 ricercatori e tecnici impiegati all'interno di questo ente, 401 progetti di ricerca in corso, e questo dato è aggiornato al 1 settembre, è possibile anche che insomma in un mese passa siano anche aumentati questi numeri, e 66 aziende agricole sperimentali. Ecco, già da questa definizione di azienda agricola sperimentale, per chi ha orecchie per ascoltare, per un minimo di bagaglio di critica sociale all'agribusiness, già stona abbastanza, no? Aziende agricole sperimentali già ci fa intuire che ci sarà un'evidente intromissione delle tecnologie, tecnologie avanzate, quindi ricerche in campo tecnologico all'interno del sistema cibo, no? Del sistema di produzione alimentare. You wonder why you're feeling right and you live with. Dicevamo che ne avevamo già parlato nel 2018, se non sbaglio, tra l'altro trovate anche il podcast in cui ne avevamo parlato sul sito radioblackout.org, perché già ai tempi facevamo i podcast. Il podcast si intitola OGM innocui, si riparte da zero, no, da 2.0, e questo è insomma abbastanza riassuntivo di cosa va a parlare quella puntata lì. Sostanzialmente si prendevano in esempio i nuovi tipi di OGM, i cosiddetti OGM 2.0, quindi le new breeding techniques, i prodotti geneticamente modificati ma in maniera cisgenica e non transgenica, il che vuol dire che ci sono delle modificazioni interspecie, come dire. C'è questo taglio e incolla genetico che di solito viene utilizzato viene operato attraverso la tecnica CRISPR-Cas9, di cui anche abbiamo parlato 100.000 volte e di cui si parla anche in maniera in lungo e largo anche sui giornali, sui quotidiani nazionali. Insomma, questi nuovi OGM vengono fatti passare come assolutamente tollerabili, innocui, repellenti alla critica sociale, che invece ha contraddistinto, no? Le lotte contro gli OGM dagli anni 80 in poi, che li ha fatti in qualche modo avere una reputazione cattiva all'interno del pubblico consenso, della pubblica opinione. Questi OGM 2.0 si vantano appunto di combinare DNA separati ma nella stessa specie, all'interno della stessa specie di vegetali o anche di animali, e questo significa che si possono chiamare cisgenici e non transgenici. Di fatto la realtà dei fatti rimane esattamente la stessa, stiamo parlando di pratiche di laboratorio altamente avanzate che vanno a scomporre i corpi come se fossero macchine da ricomporre a proprio piacimento, a livello più intimo dell'esistente possibile, quindi a livello del DNA, in un'ottica appunto di aumentare il profitto, sempre quella la spinta della ricerca, anche quella statale, non solo quella delle aziende private, va in questa direzione, quindi anche questi OGM percorrono assolutamente lo stesso sentiero percorso dagli OGM classici, per così dire. Stavo dicendo che il CREA era già stato citato nelle nostre puntate tanti anni fa, quando avevamo parlato di alcuni eventi di scambio semi proposti da circuiti che si rivendicano lo scambio di semenze dal basso per una agricoltura contadina, indipendente, autonoma, anche con delle retoriche assolutamente con cui siamo d'accordo, però di fatto all'interno di alcuni di questi eventi erano stati invitati alcuni rappresentanti proprio del CREA. Quindi vediamo come questi enti che spingono gli OGM, spingono le modificazioni genetiche di nuova e vecchia generazione, di fatto, perché non è che si siano mai distaccati o dissociati da quella di vecchia generazione, tentano in tutti i modi di infiltrarsi anche all'interno di contesti che vengono organizzati dal basso, in maniera indipendente, underground per così dire. eventi che secondo me dovrebbero assolutamente bandire questo tipo di personaggi, perché vanno in completo contrasto con le rivendicazioni di autonomia, indipendenza, riappropriazione dei saperi contadini, scambio di semenze non avvelenate, no? Non troppo artificiali e così via. Quindi questo Crea già lo conoscevamo già da un po' di tempo e adesso ne vogliamo tornare a parlare in più in profondità, anche, soprattutto perché sono passati, non so, 6 anni dall'ultima volta in cui ne abbiamo, no, 6 anni no, però più o meno un bel po' di anni da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta, quindi ovviamente essendo un ente molto grosso i suoi progetti di ricerca si sono moltiplicati sbalorditivamente, ma anche perché anche il Crea aderisce a tutta quella retorica di greenwashing, per cui appunto gli OGM sono di nuova generazione, quindi vanno bene, per cui la ricerca è giustificata dalla sostenibilità, dall'economia circolare, dall'innovazione, dal progresso nel campo agricolo, senza cui moriremo tutti di fame. Allora, già dalla definizione che ho dato prima e che si danno gli stessi attori del CREA, si capiva di che cosa si occupano. Sostanzialmente la loro attività consiste nel legare sempre più a doppio filo le coltivazioni agricole, ma anche l'allevamento a 360 gradi, con i laboratori, i scientifici, con i tecnici in camice bianco, per così mantenere, solidificare un controllo sugli sviluppi delle pratiche agricole e su chi le mette in campo. I lost my heart to a city state. I lost my mind in the middle age. I sang, sang, sang to my Peggy Sue. I spoke in tongues since I wanted to. I lost my heart to a city state. I lost my ground to a featherweight. I sang, sang, sang to my Peggy Sue. I turned my back cause I wanted. Nella pratica in cosa si traduce questo? Sostanzialmente c'è una forte collaborazione con il Ministero appunto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che lo finanzia, in attività di ricerca, quindi in laboratorio, ma anche attività, diciamo, che si prestano a certificare e a fare consulenze per i vari governi, quindi aiutano i governi, diciamo, a fare delle scelte sulle politiche agricole, quindi si pongono come intermediari, come esperti, come consulenti per queste varie manovre governative. Ad esempio, uno dei focus delle loro attività è quello dell'implementazione tecnologica nell'agricoltura, quindi questo è proprio forse ciò che riassume un po' le attività del CREA. E, come dicono loro stessi anche sul sito di presentazione, dicono: l'Information and Communication Technology, ICT, come molti altri settori delle attività sociali ed economiche, rappresenta anche per l'agricoltura un'opportunità da cogliere. L'osservazione remota o ravvicinata della terra con sensori multispettrali, la possibilità di georiferire ogni dato grazie alle tecnologie di posizionamento satellitare, di utilizzare questa stessa tecnologia per guidare le macchine operatrici, di immagazzinare e analizzare rapidamente enormi quantità di dati, di usare piattaforme informatiche per condividere le informazioni e i dati, porteranno una rivoluzione i cui confini sono tuttora ignoti. Mi fa ridere come anche nella stessa frase ci sia un'ammissione del fatto che non si sa dove vada a finire questo progresso che corre in avanti sempre più scelleratamente, per cui i confini sono ignoti ma ci andiamo lo stesso, perché bisogna comunque avanzare, bisogna correre.
Bisogna osare. Just do it.
Con questa musica poi. Quindi i confini sono tuttora ignoti, ma ci sono delle certezze, secondo il CREA, che dice comunque, in ogni caso, la diffusione delle tecnologie digitali in agricoltura, anche se non si sa bene dove va, favorirà di sicuro una maggiore efficienza dell'uso delle risorse, con positivi risvolti economici e ambientali, un accesso diffuso alle informazioni abilitanti, lo sviluppo di nuovi modelli di business con un'apertura dei sistemi produttivi locali al mercato mondiale. It was raining. Quindi questa tendenza a rendere sempre più automatizzata e tecnologica altamente e specificatamente l'agricoltura e l'allevamento, in questo caso uso il termine agricoltura per indicare anche l'allevamento, insomma questa tendenza l'abbiamo già vista mille volte, no? Aziende che si fanno sempre più smart, sensori e strumenti di vario tipo che permettono da remoto di monitorare quanta acqua cade nel campo, che tasso di umidità c'è nel terreno, quanto sta crescendo una pianta, che tipo di parassiti ci sono, tutto senza nemmeno mettere piede all'interno del recinto del campo o senza nemmeno andare a visitare gli animali di cui si sta parlando. Appunto, è una tendenza assolutamente diffusissima che sta sempre di più avanzando in Italia, in Europa, insomma nel mondo occidentale in generale, su una linea poi molto più generalizzata, no? Di automazione del lavoro, di ogni campo della vita, virtualizzazione del vivente, dell'esistente, quindi non è che ci vada a stupire, però il CREA si pone proprio come uno degli attori con facciata istituzionale che implementano questo tipo di processi, di avanzamento di processi, quindi un'agricoltura che si denuda sempre di più da tutte le caratteristiche tra virgolette umane che poteva avere, quindi di interazione dell'uomo con la terra, con gli altri animali, con le piante e così via, per diventare sempre più un'alienazione da computer, un'alienazione da dati che bisogna elaborare e che un computer può fare per te senza che nemmeno tu conosca il posto dove sei andato a coltivare o ad allevare.
E ci arriva un messaggio argutissimo al 346-6673-263 in riferimento ai confini ignoti che così tanto ottimismo suscitano alla CREA. Un'ascoltatrice ci dice: i confini sono notissimi, le sbarre della gabbia.
Esatto, assolutamente sì, sbarre però rigorosamente smart, per cui appunto abbiamo già visto come all'interno di questo andazzo ci sia sempre più l'utilizzo di droni e macchinari sofisticati che vanno dal campo alla vendita, perché abbiamo fatto l'esempio di panifici che coltivano la propria farina in maniera smart da remoto e poi anche lo stesso processamento del cibo e panificazione in quel caso e vendita avveniva tutto attraverso computer, robot e così via. Quindi un'agricoltura che si fa sempre di più per pochi esperti in grado di maneggiare strumenti che a loro volta hanno bisogno di esperti per essere creati, per essere codificati, per essere programmati e per essere utilizzati e che quindi diventa appunto qualcosa di settore delle nuove tecnologie che invadono pervasivamente ogni campo della nostra vita. E allora vediamo come mette in concreto, diciamo proprio a livello di progetti, il CREA questo tipo di concetto, no? Di voler superare, diciamo, i confini umani nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento. Allora, uno dei vari progetti di cui si fa gran vanto è AgroDigit, che già dal nome, insomma, è un piano di sviluppo di tecnologie da campo finalizzato a sviluppare sistemi e applicazioni per lo smart farming, cioè questa parola veramente dà i brividi, monitoraggio e controllo delle attività agricole attraverso sistemi e applicazioni meccatroniche e di interfaccia digitale sulle trattrici e semoventi per la robotica in campo. Sistemi e applicazioni sulle macchine operatrici per le principali operazioni colturali, applicazioni digitali e meccatroniche avanzate per filiere orticole e florovivaistiche di qualità, per la filiera cerealicola e altre colture da granella, sensors and digital data networking per qualità dei processi di trasformazione agroalimentare, quindi a tutto tondo all'interno della coltivazione, non solo di appunto grandi, che ne so, coltivazioni di cereali, di mais come monocultura a cui siamo abituati a pensare, abbiamo anche coltivazioni di ortaggi, di fiori e altri tipi di piante. in questa simbiosi agghiacciante tra appunto natura che diventa oggetto, tra vegetali che diventano assolutamente così solo degli strumenti da cui ricavare, di ricavare profitto, assolutamente estraibili dal loro contesto, dalla propria contesto, sì, non solo di habitat, ma proprio di relazione con il mondo, che passano attraverso, che vanno, diciamo, la loro relazione invece instaurata con l'umano passa attraverso dispositivi di alta tecnologia. E se tutte le coltivazioni di cui abbiamo appena detto non bastassero, ovviamente anche la foresta è sotto l'occhio del ciclone in questo senso, perché la selvicoltura non è un campo che si fa sfuggire il CREA. Infatti si fa ricerca e si concorre ad una moderna forma di controllo e di sfruttamento delle foreste anche in questo campo. Di sfruttamento delle foreste abbiamo già parlato nelle ultime puntate in lungo e in largo, quindi questo argomento si collega anche abbastanza con ciò che dicevamo in precedenza, da uno sfruttamento antico, diciamo, sempre assolutamente statale, invasivo e prepotente verso le comunità locali, assolutamente gerarchico e elitario e per, diciamo, nato per motivi di profitto del potere. Si arriva alla selvicoltura moderna, che non si può nemmeno più chiamare selvicoltura, non so, bisognerebbe trovare forse un glossario proprio diverso per questo tipo di attività, perché il fatto che si parli di bosco in un contesto in cui gli alberi sono geneticamente modificati, piantati in una certa organizzazione mentale, matematica e appunto forestale, dominata dall'uomo e dai suoi diciamo e dai bisogni del capitale, insomma, bisognerebbe forse proprio trovare dei termini diversi, perché chiamare selvicoltura questo tipo di operazione, come chiamare selvicoltura un rimboschimento, diciamo, fatto con criterio e senso della giustizia, per vabbè, un termine orribile, però avete capito che cosa voglio dire, insomma, politicamente accettabile. Non mi sembra proprio che si possa usare lo stesso termine, ecco. Però questo è un discorso che magari faremo un'altra volta, non lo so, sulla creazione di nuovi glossari per identificare queste nuove forme di dominio, di sfruttamento, di alienazione verso il vivente che continuiamo a subire, che però mantengono gli stessi termini di prima, come se niente fosse. Andiamo a vedere come il CREA allora si occupa di foreste. Allora, il CREA dice di voler valorizzare il patrimonio forestale nazionale e sviluppare le sue filiere produttive. Ah, il CREA non ha mai fatto, come si dice, segreto nel fatto che le sue attività rendono soldi, cioè le sue consulenze, le sue ricerche sono finalizzate apertamente per aumentare i profitti, che questi siano profitti statali o profitti delle aziende. Riesce nella sua retorica a convivere una padellata di greenwashing assieme a rivendicazioni apertamente capitalistiche, diciamo, di aumento dei profitti. Allora, come si valorizzano queste foreste, come si sviluppano le filiere produttive? Attraverso ovviamente strumenti informatici a supporto della gestione e della pianificazione forestale, sistemi tecnologici per la logistica delle operazioni nelle piantagioni, tecnologie basate su identificazione e memorizzazione basata su radiofrequenze RFID per la tracciabilità del legname e il controllo della catena di custodia dei prodotti forestali, perché insomma dobbiamo dare le certificazioni che queste operazioni vengono fatte, quindi quando il cliente, il consumatore va a comprare del legno, bisogna fargli vedere che questa roba è certificata dal CREA, che arriva dalle piantagioni che CREA, su cui CREA ha messo mano, e quindi devi pagare di più sostanzialmente. Garanzia di qualità, 100% made in Italy. E E ancora, bisogna cogliere le opportunità derivanti dalle scienze emergenti come genomica, biotecnologie, sistemi di osservazioni dalla Terra e dallo spazio e la mole di informazioni disponibili da tali scienze, cioè i big data, per favorire l'implementazione e l'integrazione delle innovazioni derivanti dalle tecnologie di informazione e comunicazione nel settore forestale nell'ambito della cosiddetta Precision Forestry. Io adesso su sta cosa mi sono infognato, ovviamente voglio fare una puntata solo sulla Precision Forestry perché vabbè, mi dai brividi e penso che sia uno
suona
di quei
benissimo però
uno di quei mostri veramente della modernità di cui bisogna andare a parlare, immagino che nonostante i termini inglesi che cercano di dare una facciata nuova a questo tipo di attività, stiamo parlando sempre di selvicoltura industriale altamente tecnologizzata, però insomma sarà sicuramente interessante andare a fare un approfondimento su quello, quindi stay tuned. E quindi qual è il modo migliore per far passare tutte queste orribili azioni e progetti nel campo delle foreste? Ovviamente la scusa del cambiamento climatico, quindi produciamo più alberi OGM perché gli alberi che abbiamo attualmente non resisterebbero ai cambiamenti dovuti al riscaldamento globale, eccetera eccetera, quindi un po' quello di cui anche abbiamo parlato nelle scorse puntate. Ovviamente andiamo anche a proprio tuffarci nella merda perché andiamo a parlare di quali sono i progetti che riguardano specificatamente la zootecnia, ma non solo. Sono una valanga di progetti, uno più raccapricciante dell'altro, di cui andiamo a selezionare solo i peggiori, giusto per farvi capire l'andazzo. Che tipo di opinione, di visione degli animali non umani hanno questi del CREA. Una mentalità che ovviamente non differisce di molto dalla stessa mentalità utilizzata nei confronti delle piante e del resto del mondo, quindi preparatevi. C'è un progetto nello specifico che va a focalizzarsi sull'implementazione di tecnologie digitali nella filiera del latte bovino e bufalino. Allora, che cosa vogliono fare questi del CREA? La mira, diciamo, lo scopo è quello di incrementare l'efficienza delle aziende zootecniche inserite in questa filiera di prodotto, sviluppando un sistema di gestione aziendale integrato utilizzando l'approccio e le tecniche della zootecnia di precisione. Anche qua, precisione oramai è diventata una parola tipo sostenibilità. Cioè, in questo campo qui, la precision forestry, zootecnia di precisione, tutto di precisione. Non sia mai che ci facciamo sfuggire qualche dettaglio, siamo precisissimi grazie alle tecnologie di precisione, ovviamente. Medicina di precisione, eccetera, eccetera. E E queste attività di ricerca sono, secondo loro, indirizzate al miglioramento di caratteri funzionali e riproduttivi, quali ad esempio la longevità, la resistenza alle malattie e la fertilità. Quindi, care mucche, lo facciamo per voi, questo è sostanzialmente il grido di battaglia. Era un grazie questo. Anche qui, nel momento in cui viene a mancare la scusa del cambiamento climatico, quindi del far del bene all'ambiente, in questo caso si fa del bene agli animali, aumentandone l'aspettativa di vita, cioè che già è una follia, no? Sappiamo che gli allevamenti sono delle prigioni, dei posti di sfruttamento, di tortura e orrore. Prolungare la longevità di questi animali, non so, forse è ancora peggio. E poi appunto, come dire, aumentare e far rafforzare tutte quelle caratteristiche che interessano poi all'allevatore stesso o al consumatore, quindi resistenza alle malattie e fertilità, perché se aumentare la fertilità di un animale non vuol dire per forza benessere dell'animale stesso, vuol dire incremento dei profitti per chi lo alleva. Ma questo è un progetto che va a fare felici tutti, perché anche il cliente sarà, consumatore, sarà ancora più invogliato a comprare questo tipo di prodotti, perché all'interno del latte e della carne che vengono proposti ci saranno dei componenti nutraceutici ancora più forti, quindi appunto dal punto di vista nutrizionale, alimenti rafforzati, alimenti più sani. Insomma, qualunque scusa si possa adottare per fare delle modificazioni all'interno del campo della zootecnia, si trovano in qualche modo. La supercazzola funziona sempre, che sia per far contenti quei rompicazzo degli animalisti che vogliono più benessere animale, o che sia a quei fissati dei salutisti che hanno bisogno di più proteine, vitamine all'interno della carne e del latte. Facciamo contenti tutti. Ma la loro attenzione si sposta anche verso il mondo, diciamo, marino, perché ci sono anche dei progetti abbastanza importanti di acquacoltura. Sostanzialmente si vogliono sviluppare dei nuovi sistemi produttivi di allevamento di pesci, molluschi e crostacei. Le loro azioni vanno nella direzione di identificare e utilizzare nuove fonti proteiche per i mangimi, migliorare geneticamente le specie allevate e migliorare la qualità finale dei prodotti. Quindi anche qui tutti i consumatori dovrebbero essere contenti e ringraziare a testa bassa e aprire il portafoglio. Se non si ferma l'interesse al campo dell'acquacoltura, troviamo anche un bello sguardo di interesse verso i cavalli, tra l'altro rispetto all'equitazione. Vabbè, rimandiamo ad un podcast che abbiamo fatto poco tempo fa con Egon Botteghi sul concetto di equitazione e quanto questo tipo di attività abbia delle radici storiche e culturali estremamente problematiche, che affondano nell'humus del classismo, del militarismo e del razzismo e del sessismo, e che ancora adesso portano diciamo l'impronta dell'antropocentrismo e dello sfruttamento animale anche in attività diciamo ad una prima occhiata innocenti, come quella dell'equitazione, quando non è assolutamente così. Quindi una conversazione molto illuminante, a mio parere, che vi invitiamo a riascoltare sul sito radioblackout.org. Ecco, il CREA non si è fatto sfuggire nemmeno ai cavalli di Lipizza, perché dal 15 febbraio del 55, quindi da un bel po' di tempo, il centro dell'allevamento statale del cavallo lipiziano gestisce appunto le razze lipiziane, che sono insomma razze super pregiate, per garantire la conservazione della biodiversità portare avanti indagini per studi di genetica, di popolazione, di genomica e per addestrare cavalli a sella e a tiro leggero. Quindi un bel interesse a tutto campo, in cui si va dalla ricerca appunto scientifica altamente tecnologica all'interno del, diciamo, dell'ambiente, del macroambiente della genetica, fino all'addestramento classico macroscopico, diciamo così, del montare i cavalli. Ma ancora, nessun animale scamperà alle grinfie del CREA, perché anche insomma c'è interesse anche nel campo dell'avicoltura e nell'allevamento dei conigli. Infatti si vantano del fatto che sia in corso di allestimento un pollaio sperimentale che si avvale di tecniche digitali e remote control, cioè che fa quasi ridere, no? Perché insomma abbiamo una concezione di solito dei volatili abbastanza buffa, abbastanza di non grande appunto livello, e pensare che su questi pollai si metta in campo tecnologie altamente avanzate ci fa anche un po' sorridere. In realtà ovviamente è un dramma, come tutti i drammi di appunto invasività della tecnologia all'interno di rapporti tra esseri viventi, come può essere questo.
Ma in questi pollai smart sperimentali le galline potranno giocare alla PlayStation?
Magari, almeno una gioia nella vita, niente. In realtà, per chi conosce un po' l'industria del pollame, sa che sono appunto dei posti dell'orrore, un po' come tutti gli allevamenti, ma soprattutto nei confronti di animali come i volatili, purtroppo l'empatia viene ancora meno rispetto al solito. Quindi sappiamo che all'interno degli allevamenti, non solo industriali, c'è sovraffollamento, violenza individuale per le condizioni di stress, mutilazioni costanti al becco, alle zampe, per evitare questi tipi di atteggiamenti violenti dell'uno contro l'altro. E infatti il CREA ne evidentemente ha conoscenza, perché cercano di orientare questo progetto ad evitare lo stress, per evitare lo stress e il feather pecking, perché non si può neanche più dire polli che si beccano a vicenda, perché in condizioni di tortura e di stress psicologico che non possiamo nemmeno immaginare. No, si chiama feather pecking, scusami, allora va bene, in inglese suona tutto meglio e quindi fa più professionale, fa più rispettoso e sterile, no?
No, poi che altro, poi l'uso del verbo ining, che descrive una situazione verbale in qualche modo, può essere totalmente astratta dal soggetto che la compie.
Certo.
È un fenomeno che è là fuori e niente, esiste semplicemente.
Esiste,
non ha cause,
tra individui spersonalizzati che agiscono come dei robot, come delle macchine, quali sono considerati e trattati. E nei confronti dei volatili, così come dei conigli, ci sono tutti dei progetti di prevenzione verso le malattie. Anche qui non assolutamente in un senso di filantropia, anzi no, filozoia.
Okay.
Zoofilia, ma in termini di profittofilia, ecco. E approfittiamo di questo stacco musicale per abbracciare e baciare tutti i siciliani all'ascolto. Grazie per i messaggi. Ovviamente siete invitati e invitate a contribuire a questa carrellata degli orrori facendovi sentire ai telefoni di Blackout, quindi 346-6673-263.
Sì, ringraziamo chi è intervenuto, ma non gli abbiamo dato voce perché avete fatto delle battute molto relative a ciò che si stava dicendo in quel momento e personalmente mi sono anche dimenticata a quale parte del discorso di Livia facevate riferimento, quindi grazie comunque.
Apprezziamo. Sì, una di questi messaggi diceva: però se chiami latte quello di soia o salsiccia quella di seitan si incazzano di brutto. Probabilmente il riferimento si riferisce al fatto che tutti questi prodotti di derivazione animale, però derivanti da queste smart farming super tecnologizzate, automatizzate, creano di fatto dei prodotti assolutamente artificiali, no? Perché sono bombati appunto di qualsiasi arricchimento artificiale, vitaminico, proteico, quello che sia. Prodotte da appunto aziende in cui la robotica è avanzatissima, la tecnologia è avanzatissima, quindi non si può neanche più parlare di allevamento in senso tradizionale, questo da mo lo sappiamo, però in questi casi stiamo parlando di punte di diamante proprio nell'avanzamento dello smart farming e quindi effettivamente che poi ti incazzi perché ti dico che il latte è di soia perché non dovrebbe essere, anche per legge non si può dire che è latte ma bisogna dire bevanda vegetale. È ridicolo, perché se intendiamo per latte quello che abbiamo sempre inteso in 10.000 anni di umanità, questo effettivamente è proprio un prodotto diverso, possiamo pure dirlo. Nonostante le premesse di sfruttamento e di asservimento e addomesticamento animale sono assolutamente le stesse, semplicemente il mondo è peggiorato nei suoi contorni, diciamo. Come già un po' preannunciato in questa piccola chiacchierata che abbiamo fatto, il CREA non fa assolutamente segreto dell'utilizzo delle biotecnologie all'interno dell'agricoltura e dell'allevamento, anzi è un grande vanto per loro poter disporre di questo tipo di strumenti, soprattutto ne fanno vanto nel progetto esaustivamente intitolato Biotech, proprio così com'è, ed è il primo grande progetto nazionale sul miglioramento genetico vegetale. Ecco qui che quindi arriviamo alla tematica della modificazione genetica all'interno dei vegetali. Qua vado a leggere la descrizione per appunto rendere chiaro di che cosa stiamo parlando. Biotech interessa diverse specie di rilievo per il nostro agroalimentare, sia ortofrutticole sia cerealicole: vite, olivo, albicocco, pesco, ciliegio, melo, pero, pomodoro, melanzana, frumento, pioppo. E mette a sistema il capitale genetico e di conoscenze già presente in numerose istituzioni pubbliche del paese, per consentire ai nostri ricercatori di essere protagonisti nel contesto europeo e mondiale della ricerca biotecnologica. Quindi ancora una volta qui si sente la grande dedizione del CREA ad andare avanti nella ricerca tecnologica per competere a livello internazionale. Cioè l'Italia deve diventare un paese assolutamente competitivo e forte a livello tecnologico nel mondo dell'agribusiness, quindi questo scopo, questa finalità è assolutamente palese,
questo dovere nei confronti dell'evoluzione e del progresso
dobbiamo, perché sennò gli altri ci mangiano vivi. Quindi in questo discorso entra a gamba tesa la tematica degli OGM IBM di nuova generazione, che come dicevamo sono creati attraverso la tecnica di editing genetico CRISPR-Cas9, che permette appunto la cisgenetica, questo nuovo tipo di operazione all'interno del mondo degli OGM, quindi il trasferimento del...
Un altro motivo per cui offendersi se ti danno del cis etero.
Sì, proprio porta male.
Cis genetico.
Quindi trasferimento appunto da, del gene da e verso piante della, della stessa specie, invece che tra specie diverse. Troppo S in questa frase, non riesco a dirlo. Ma senza andare troppo nei dettagli di come funziona questa, questa tecnica, che tra l'altro è anche abbastanza riproducibile su piccola scala secondo loro, cioè non è che sia proprio questa roba incredibile da replicare, però è assolutamente preoccupante invece da veder dilagare costantemente anche nel nostro cibo. E come si giustifica questo tipo di operazione? Come avevamo già detto in quella famosa puntata sull'inserimento del CREA all'interno di contesti contadini di scambio semenze dal basso, semplicemente la cisgenetica è un fenomeno, cioè un'operazione, un fenomeno, un campo. Vabbè, diciamo, il risultato della cisgenetica, quindi questa modificazione all'interno della stessa specie, è un risultato che si otterrebbe normalmente in natura, cioè è solamente un'accelerazione di ciò che la natura fa nella selezione delle varie specie che vanno avanti nel corso dell'esistenza. Questo processo in natura richiede decine e decine di anni, noi lo facciamo in 3 secondi o in mezz'ora se va male, e quindi è solo un'accelerazione del fenomeno naturale, è naturalissimo, l'OGM cisgenetico è naturalissimo e quindi è del tutto accettabile.
Non capisco com'è che un'accelerazione non viene contemplata nel cioè non viene contemplata problematicamente in questa definizione di che cosa è naturale e di che cosa no, nel senso che chiaramente
siamo solo più svelti, dai, siamo solo più svelti.
E questa è la cosa problematica, che tra l'altro cioè è una cosa che viene, è una motivazione che viene usata anche in moltissimi altri ambiti, no? Quando anche si vanno a modificare tutta una serie di equilibri o configurazioni o conformazioni naturali, certo che utilizzare in questo modo netto la categoria naturale artificiale, sì, chiaramente insomma è problematico, però non stiamo facendo questo tipo di discorso adesso, stiamo dicendo che per motivare la sfumatura, no? Del confine tra naturale e artificiale e renderla meno problematica, si dice che semplicemente un accorciamento dei tempi non implica che le cose che si stiano facendo non siano nell'ordine del naturale. Beh, questa cosa però, nel senso, i tempi naturali comunque hanno una loro validità e un loro impatto su ciò che esiste in natura, ciò che non esiste e il corso che prende l'evoluzione. Ricordiamoci anche solo che la modificazione rapida ed estrema di qualunque tipo di sistema naturale provoca un sacco di problemi, anche solo banalmente per l'adattamento di tutte le forme di vita che ci abitano dentro, perché un conto è adattarsi nel corso di 10 anni a un aumento delle temperature graduale, un conto è doversi adattare domani al fatto che ci sono 20 gradi in più, per cui certo che anche l'ordine di la scala, l'ordine di grandezza temporale non è assolutamente un fattore trascurabile nel esatto. Capire quando un qualcosa è naturale o no.
E infatti ancora una volta, invece che comprendere, risintonizzare i ritmi umani decelerandoli a quelli del mondo naturale, che così tanto sembra starci a cuore se usiamo questo tipo di retoriche, e qui parlo ovviamente per il CREA, si preferisce dettare il passo, dettare il ritmo attraverso queste tecniche altamente specializzate, che ripeto sono di solito in mano a elite scientifiche di un certo tipo, e che finiscono per imporre, a causa della spietata concorrenza nei settori, nei circuiti economici, impongono ai coltivatori l'adattamento a questi standard. Non si può rimanere indietro quando il ritmo tenuto da da, appunto dal progresso è di un certo tipo e va ad un certo beat, come si può dire. Non c'è in un mercato come esiste in questo mondo, non c'è concorrenza che tenga, quindi anche chi volesse rispettare o in qualche modo avere il passo dei ritmi naturali, se naturali, vabbè, avete capito di cosa intendo, significherebbe perdere un sacco di profitto e quindi non competere più sul mercato.
Faccio un cisti al volo che ci arriva qui al 346-6673-263. Ci sono i vigili che fanno posto di blocco in Corso Regio Parco, angolo Corso Regina. Quindi fate cisti.
In questo caso anche in maniera abbastanza aperta e schietta e così con faccia di bronzo, il CREA considera le varie forme di pratiche agricole, gestione delle sementi, diciamo tradizionali, assolutamente inefficaci, obsolete, suscettibili di problemi che possono accuratamente e efficacemente essere evitati grazie alla modificazione genetica. Addirittura si legge sul loro sito: i sistemi tradizionali di breeding, perché ovviamente, cioè, se non metti una parola in inglese breeding in ogni frase non funziona, non potranno mai garantire la precisione, e qui ritorna precisione, la nuova parola del millennio, e l'assenza di qualsiasi effetto indesiderato che invece è assicurato dall'uso delle biotecnologie. Quindi qual è il problema vero dell'agricoltura tradizionale? L'imprevisto, l'indesiderato, il problema che si... tra l'altro considerato ovviamente tale dall'essere umano che decide di trarre profitto da quel tipo di operazione, no? Cioè, la considerazione che qualcosa sia problematico è sempre, dipende sempre dallo sguardo, da chi pone quello sguardo sul fenomeno. E come fare a soddisfare le richieste dei coltivatori che non vogliono più avere problemi attraverso le biotecnologie? Ma poi, chi ce lo assicura che le biotecnologie non abbiano effetti indesiderati? Scusate, qua siamo veramente all'interno di un mondo folle che pretende di risolvere imprevisti assolutamente normali e contemplati all'interno della nostra storia evolutiva, diciamo così, della storia naturale in qualsiasi campo, per sostituirlo con degli effetti indesiderati non riconosciuti da chi propone le biotecnologie, che le biotecnologie causano. Quindi siamo veramente a dei paradossi, per cui da un lato si ammette che non si sa dove ci porterà questo tipo di accelerazione, dall'altro l'accelerazione non ha effetti indesiderati. Vabbè, un cortocircuito che non si dipana. Allora, è il momento di andare ad ascoltare dalle stesse parole del CREA che cosa intendono loro per innovazione biotech. Lo facciamo grazie al loro fantastico, imprescindibile canale YouTube, che veramente è una mostra dell'horror, in cui si parla di agroalimentare smart, sostenibile e salutare, perché se non dici questa parola di precisione non l'hanno detto questa volta, però ovviamente è già sotto, come si dice, sottinteso. Quindi andiamo ad ascoltare questo breve video in cui gli stessi scienziati del CREA ci illuminano su che cos'è per loro l'innovazione biotech nell'agroalimentare.
Il CREA è il principale ente di ricerca italiano che si occupa di agroalimentare e affronta con un approccio multidisciplinare le grandi sfide del nostro secolo legate alla sostenibilità delle produzioni alimentari. tra cui l'ottimizzazione del consumo delle risorse idriche. Il laboratorio del Centro di Ricerca in Genomica e Bioinformatica di Roma si occupa di genomica funzionale e biotecnologie vegetali in diverse piante, con un'attenzione speciale al pomodoro. Nei nostri laboratori i ricercatori stanno lavorando a progetti scientifici di agricoltura sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici. La carenza idrica è uno degli stress ambientali con un impatto devastante sulla salute e quindi la produttività delle piante. Il nostro obiettivo è quello di ottenere nuove varietà vegetali maggiormente resistenti allo stress idrico e adatte quindi alla coltivazione con un minore consumo di acqua. A questo scopo, al CREA impieghiamo le tecnologie di breeding di nuova generazione come l'editing genetico, mediato dal CRISPR. Con questa tecnica è possibile agire in maniera precisa e chirurgica sul genoma delle cellule vegetali. Le cellule così rimodulate si moltiplicano attraverso tecniche di rigenerazione in vitro e originano nuove piante con genomi migliorati per i caratteri di interesse. Al momento il nostro lavoro è focalizzato sul miglioramento della qualità nutrizionale del pomodoro, incrementando la produzione di composti bioattivi nei frutti. Queste molecole, oltre ad avere un effetto positivo e protettivo per la salute umana, se accumulate anche in altre parti della pianta come foglie e radici, potrebbero conferire alla pianta la capacità di resistere meglio ad alcuni stress ambientali, come la siccità, la qualità della luce e le alte e le basse temperature. I cambiamenti climatici, ormai una realtà in tutto il pianeta, impongono alla comunità scientifica di trovare soluzioni tese ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali in agricoltura. Aumentare l'agrobiodiversità attraverso il miglioramento dei genotipi delle piante coltivate è necessario per individuare nuove varietà che si adattino alle mutate caratteristiche climatiche che rischiano di rendere improduttivi territori oggi fondamentali per il sostentamento di tutti noi.
Ecco, questo audio ci fa capire che per far passare all'opinione pubblica come innocui, anzi benevoli, gli OGM di nuova generazione, basta mettere una musichetta carina in sottofondo di una voce estremamente monotona e noiosa e mettere due parole in inglese che in qualche modo rimandino all'immaginario della sostenibilità e della salute. E chi è riuscito a non addormentarsi all'audio che abbiamo appena passato avrà sentito appunto accennare a questo discorso del pomodoro e della modificazione genetica del pomodoro. Si tratta di un progetto del CREA estremamente ridicolo, tanto quanto preoccupante ovviamente, come tutte queste cose assolutamente surreali di cui stiamo parlando. Sostanzialmente stanno sviluppando l'editing genetico per lo sviluppo di pomodori che non marciscano. Cioè si va a ridurre questo quando si ammorbidisce il pomodoro transgenico, neanche cisgenico, transgenico, attraverso la soppressione di alcuni geni che codificano per le proteine che degradano la parete cellulare. Quindi attraverso questo meccanismo chiamato RNA interference, per evitare gli sprechi dei coltivatori di questo fastidioso frutto che si ostina a maturare troppo in fretta rispetto ai tempi del mercato, proponiamo un'operazione di silenziamento genico che porterà il pomodoro a maturare in 45 giorni invece che in 15. Assolutamente ridicolo, cioè si sta dicendo basta con questi pomodori mollicci, creiamo frutta e verdura a lunga conservazione, 15 giorni sono troppo pochi per poter consumare un pomodoro, se poi il pomodoro è ammaccato non ci piace più perché la frutta ammaccata ci fa schifo e quindi dobbiamo portare con modificazione genetica la maturazione del pomodoro a 45 giorni. Un discorso assolutamente folle, perché appunto non mette in discussione né i ritmi della filiera agroindustriale né la così rivalutazione possibile ed edibilità assolutamente dimostrata degli alimenti bacati, degli alimenti brutti che invece finiscono al macero, finiscono sprecati, buttati. Non c'è nessun tipo di recupero del cibo ancora mangiabile in questo tipo di meccanismi, anzi c'è la soluzione per dei pomodori che in maniera normalissima maturano come ogni frutto dovrebbe fare è la modificazione genetica per allungarne i tempi. Quindi assistiamo proprio ad un'ossessione verso il controllo del tempo, evidentemente, il controllo del tempo di avanzamento di uno stato come quello del pomodoro verso la sua maturazione, così come l'ossessione dei tempi di accelerare i tempi di modificazione genetica, quindi di della creazione di nuove varietà attraverso quella che una volta era la normale, diciamo, evoluzione tra le specie, che invece adesso è dettata dai laboratori e i camici che vi stanno dentro. D'altronde qualche anno fa avevamo visto la ricerca nel campo del miglioramento delle mele, per cui bisognava sviluppare mele OGM che non ingrigissero, come si dice, che non inscurissero, no? Che non diventassero nere una volta che le tagli. Cioè, questi sono i problemi dell'umanità, evidentemente, di cui anche il CREA si occupa. CREA che però ha grandissimo spazio anche all'interno dell'educazione dei bambini, perché fa propaganda anche nelle scuole. Infatti il CREA organizza degli eventi rivolti alle classi delle superiori, dal terzo anno di superiori in poi, all'interno degli ITS, con formazione in agricoltura, ovviamente online, perché questo è diciamo il filo conduttore, per sensibilizzare quelli che saranno i cittadini, quindi agricoltori e consumatori di domani, sull'importanza delle biotecnologie in agricoltura. Quindi immaginiamoci questi studenti nelle classi probabilmente cittadine di qualche anche grande metropoli, chi lo sa, che non hanno mai coltivato in vita loro, probabilmente non hanno la cui esperienza del contatto con la terra e con la natura è raso zero, si vedono inculcare queste idee per cui l'agricoltura di fatto va implementata con le biotecnologie. Quindi il primo interesse, la prima lezione che imparano sul rapporto con la terra è attraverso le biotecnologie, come se fosse l'unico modo di fare agricoltura e di creare alimenti. Il CREA ovviamente non si pone limiti e va a interessarsi anche dei regni dei funghi e dei batteri, quindi ci aspetteremo in futuro anche altri tipi di progetti come già ci sono, che vanno a intervenire verso questi tipi di parti del vivente. E ci auguriamo che insomma questo tipo di esempi e di analisi sia abbastanza esaustiva, perché il fatto che il CREA si sia riuscito ad inserire all'interno di contesti che si autodefiniscono dal basso, di contadini indipendenti per agricolture di un certo tipo, no? Lontano dalle logiche di mercato, scambi sementi libere in qualche modo, naturali, passatemi il termine, ecco, è assolutamente inaccettabile, speriamo che non si ripeta più. E comunque appunto questo voleva essere sia un avviso, un ragguaglio rispetto a possibili iniziative future in cui il CREA si va a infiltrare, ma anche così delle informazioni in più che possono dare dei tasselli in più nel quadro dello sgombero dell'edera, quindi puntare luce anche su chi è il proprietario ufficiale dello stabile.
Beh, dai, dei tipi simpatici, no?
Sì, dei bravi tipi.
Thank you.
Quindi insomma il fatto che il CREA sia protagonista di questo tipo di ricerche e anche proprietario dello stabile dell'Edera Squat sgomberato è una bella occasione per intersecare un po' di lotti assieme, secondo me. Quindi speriamo che insomma questo tipo di delucidazioni su chi è il CREA possa essere interessante per parlare anche in questo contesto di mobilitazione sulla tematica delle biotecnologie e delle tecnologie avanzate all'interno di campi come quello dell'agribusiness e della produzione di alimenti per la popolazione umana.